Allora, erano state formulate alla scorsa udienza due eccezioni con riferimento alla posizione di Cimino Ernesto e con riferimento alla posizione di Pelliccia Bruno. All'odierna udienza poi è stata sollevata una nuova questione con riferimento alla citazione dell'imputato Pelliccia Bruno, all'avviso all'imputato Pelliccia Bruno per l'odierna udienza e quindi anche su questo l'ufficio del Pubblico Ministero esprimerà il proprio parere. Con riferimento partiamo dalla posizione di Cimino Ernesto, per cui le questioni furono sollevate alla scorsa udienza. La difesa dell'imputato Cimino eccepì la nullità ai sensi dell'articolo 171,1 lettera E del codice di procedura, sia della notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari che di altri due atti in via conseguente, precisamente dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della notifica del decreto che disponeva il giudizio perché erano state notificate sulla base di quelle indicazioni dell'originario verbale. Eccepiva in particolare il difensore o osservava in particolare che il verbale di elezione di domicilio effettuato dall'assistito Cimino Ernesto davanti ai carabinieri della stazione di Dentecane Avellino era nullo in quanto privo degli avvisi di cui agli articoli 161,1 e 2 e che conseguentemente tutti gli atti successivamente notificati al difensore quale domiciliatario dovevano considerarsi conseguentemente nulli. Tale eccezione, secondo l'ufficio del Pubblico Ministero, non è fondata. Questo va osservato innanzitutto che il processo verbale di elezione di domicilio, oggetto della doglianza, che tra l'altro era anche contemporaneamente un atto di notifica di invito a comparire e un atto che conteneva anche la nomina del difensore di fiducia, conteneva contemporaneamente l'elezione quello datato 2 gennaio 2002, conteneva contemporaneamente l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato Orefice, che veniva contestualmente nominato difensore di fiducia e conteneva insieme anche la dichiarazione di domicilio presso la propria abitazione, sita in Falconara Marittima, via Mendola 4. Questa circostanza era già stata oggetto di una precedente eccezione da parte dell'avvocato Orefice di nullità dell'atto formulata sotto, diciamo, un'asserita contraddittorietà dell'elezione dell'atto medesimo, perché conteneva contemporaneamente l'indicazione di due luoghi diversi. Tale eccezione fu respinta già dal giudice dell'udienza preliminare con l'ordinanza del 27.1.2005. Il giudice, aderendo alla costante e unanime giurisprudenza anche della Suprema Corte, aveva in allora distinto tra l'elezione di domicilio come atto negoziale esprimente una volontà precisa dell'imputato di stabilire un luogo, una persona con la quale è in corso un rapporto fiduciario e presso la quale diciamo, si chiedeva venissero le notifiche, la dichiarazione di domicilio come mero atto ricognitivo di una situazione di fatto e precisava quindi che l'elezione di domicilio non poteva che prevalere, come la Suprema Corte sempre aveva detto, proprio per questa natura pregnante sulla dichiarazione di domicilio. Ad avviso dell'ufficio del Pubblico Ministero, e questo a prescindere anche dal dato temporale, quindi la elezione prevaleva sempre anche se anteriore ad una successiva dichiarazione di domicilio e doveva sempre essere espressamente revocata. Correttamente, secondo l'ufficio del Pubblico Ministero, quindi la notifica sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'epoca che successivamente degli altri atti dell'avviso di fissazione udienza e poi del decreto che dispone il giudizio, è stata fatta all'avvocato Orefice, quale domiciliatario diretto scelto dall'imputato e non ai sensi dell'articolo 161,4 in seconda battuta perché è divenuta negativa la notifica a un altro domicilio precedentemente dichiarato. Infatti l'articolo 171 alla lettera E è molto chiaro ed espresso anche nel tenore letterale e la nullità prevista da tale norma invocata dalla difesa opera espressamente soltanto nei casi in cui la notifica al difensore sia avvenuta ai sensi dell'articolo 161,4 CPP. Perché se si legge testualmente la norma, dice la notifica è nulla nei vari casi A, B, C, D, E, se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161,1, 2 e 3 e la notifica è stata eseguita mediante consegna al difensore. Quindi è ovvio che il meccanismo a cui si riferisce l'articolo 171 è quello del comma quarto, e non nel nostro caso, che invece è una notifica fatta direttamente all'avvocato orefice quale domiciliatario prescelto, da ritenersi prevalente perché era il luogo e la persona scelta dall'imputato. La Cassazione si è espressa in questo senso, precisando appunto che la nullità della notifica di quell'articolo 171 e lettera E in particolare, per mancanza degli avvertimenti, si verifica solo nel caso in cui la notifica stessa è stata fatta al difensore in seguito all'esito negativo della precedente notifica al domicilio dichiarato, e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato, leggo le parole testuali che si trovano nella giurisprudenza della Corte, sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario del soggetto stesso. L'orientamento è costante, la sentenza diciamo più chiara che potremmo considerare capostipite di una serie di sentenze conformi è la Cassazione Penale Sezione Prima, 1815 del 99, imputato Buccini. E vi è anche una logica in questa, diciamo, statuizione letterale, in questa interpretazione conseguente che ne dà la Corte. È ovvio che il meccanismo dell'articolo 161, comma quarto, è un meccanismo di presunzione legale, di conoscenza, di un'equipollenza legale che viene stabilita, per cui è necessario che venga informata la persona che, se non comunica eventuali variazioni o comunque vi è un'idoneità, un'impossibilità a effettuare la notifica al precedente domicilio, questa verrà poi considerata dalla legge fatta mediante la consegna di copie al difensore. Ma se il difensore è proprio la persona che è stata scelta e che si vuole, che si sceglie come persona in cui si ha fiducia, il suo studio è il luogo dove si desidera che avviene, questo avvertimento non ha più una ragion d'essere. E sono proprio queste stesse considerazioni, ad avviso dell'Ufficio del Pubblico Ministero, a togliere rilevanza anche ad un'ulteriore osservazione aggiuntiva che era stata fatta nella memoria depositata alla scorsa udienza dall'avvocato orefice, diciamo in aggiunta alla eccezione così come era stata formulata nell'udienza preliminare e già respinta dal GUP con l'ordinanza del 27 gennaio 2005. Il GUP, leggo proprio il passo che ci riguarda in questa parte dell'eccezione, aveva evidenziato: da una parte, nella dichiarazione di elezione di domicilio viene fatta formale menzione dell'articolo 161 del codice di procedura penale, dall'altra si afferma espressamente la comunicazione tempestiva da parte dell'interessato di eventuali variazioni di domicilio. Tali riferimenti espressi, contenuti nel verbale, dimostrano che l'avvertimento imposto dalla stessa norma è stato fatto e da ciò consegue l'infondatezza. Il difensore cosa fa? Lamenta un'implicita incompletezza, diciamo, dell'ordinanza del giudice, laddove non prenderebbe in considerazione, l'ha illustrato anche verbalmente alla scorsa udienza, l'omissione dell'avvertimento. Dice sì, il giudice dice è stata data evidentemente l'avvertimento in ordine al mutamento, l'onere di comunicare i mutamenti, non è stato dato invece l'altro avvertimento sulla conseguenza in caso di mancanza o insufficienza o inidoneità della dichiarazione dell'elezione di domicilio. Però qui ritorna l'argomento precedente. Qui però l'avvocato orefice è stato scelto dall'imputato Cimino e quindi tale doglianza infondata, e correttamente, secondo l'ufficio del PM, questi atti, l'ACIP all'epoca e successivamente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e poi il decreto che dispone al giudizio, è stato notificato all'imputato presso il luogo da lui scelto come domicilia e presso la persona lui scelta come domiciliatario. L'ufficio del PM chiede quindi che l'eccezione con riferimento all'imputato Cimino Ernesto venga rigettata. Passiamo alla posizione di Pelliccia Bruno. Per Pelliccia Bruno, alla scorsa udienza, prendiamo in esame prima quella formulata alla scorsa udienza e poi quella formulata in data odierna, che va abbastanza di conseguenza secondo, diciamo, quanto ritiene l'ufficio del pubblico ministero. Venne eccepita in data 12/10/2005 la nullità della notifica del decreto che di citazione a giudizio all'imputato Pelliccia Bruno per mancata notifica all'avvocato Pollastro, ex articolo 161, non per omessa notifica, ma avendo quest'ultimo avvocato ricevuto la notifica presso lo studio del codifensore avvocato orefice. secondo l'ufficio del pubblico ministero l'eccezione è infondata. Nella specie abbiamo una notifica, come si può vedere dalle relate che l'ufficio del PM ha consultato per scrupolo, con attenzione, la notifica che è stata fatta al difensore nella specie è una notifica questa volta ai sensi del 161,4, perché l'imputato Pelliccia aveva eletto domicilio originariamente in Linosa Agrigento via Re Umberto VIII. La relata, come si può evincere dalla relata, la notifica non è andata a buon fine, nella relata c'è scritto sconosciuto. Dopodiché allora si è proceduto a fare l'avviso ai sensi dell'articolo 161,4. Qui la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che quando siamo nella veste di difensore domiciliatario in seconda battuta, es articolo 161,4, non è il difensore nella veste istituzionale come difensore o come domiciliatario prescelto, quando siamo quindi in situazioni rientranti nel 161,4, la Cassazione ha stabilito che la notifica è sufficiente, che la notifica sia eseguita alternativamente presso l'uno o l'altro dei difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto. E qui ci sono molte sentenze, la prima, diciamo, che stabilisce l'orientamento e poi ve ne sono altre conformi, è la sentenza della sezione terza, imputato di Lucente, 4552 del 2002. Questa interpretazione appare anche sostenuta da una considerazione di carattere logico, proprio sulla base di quello che già si era detto in precedenza. Se lo scopo dell'articolo 161 è uno scopo di presunzione legale, di equipollenza legale, di conoscenza, è chiaro che in una situazione di questo tipo l'atto ha raggiunto il suo scopo quando è stato notificato anche uno solo dei difensori. Peraltro nella specie si devono rilevare anche altre circostanze che sono importanti. La notifica va rilevato che il giudice dell'udienza preliminare molto garantisticamente ha disposto che la notifica es articolo 161,4 avvenisse per entrambi i difensori ed è stata eseguita per entrambi i difensori, perché noi abbiamo due distinte relate di notifica, abbiamo due espresse indicazioni dei difensori, imputato Pelliccia presso avvocato Refice, imputato Pelliccia presso avvocato Pollastro, abbiamo evidentemente la consegna di due distinte copie. Per quello che riguarda poi la notifica oggetto di doglianza, cioè quella all'avvocato Pollastro, se è vero che la medesima è avvenuta presso lo studio dell'avvocato Refice, è anche vero che è avvenuta a mani di una persona, come si può rilevare dalla relata, precisamente il signor Leo Giuseppe, che si è qualificata davanti all'ufficiale giudiziario come incaricata alla ricezione atti. Leo Giuseppe è incaricato alla ricezione atti, evidentemente anche per l'avvocato Pollastro, perché in quel momento riceveva la copia anche per l'avvocato Pollastro. Non si capisce come mai il signor Leo Giuseppe non abbia rifiutato allora la copia, ma sia per l'avvocato Pollastro. In questo caso quindi siamo di fronte ad un atto fidefacente fino a querela di falso, quindi l'ufficiale giudiziario dà atto che il signor Leo Giuseppe si qualifica come incaricato alla ricezione di atti anche per l'avvocato Pollastro. Quindi anche sotto questo profilo l'eccezione deve essere respinta. Solo in subordine, ma solo in subordine qualora il Tribunale non ritenesse di dover seguire questa interpretazione, l'ufficio del PM chiede che si proceda a rinnovazione della notifica ai sensi del 484,2 bis e 420 bis, essendo consentito per una situazione di questo tipo il mero rinnovo della notifica. Venendo poi all'eccezione che è stata formulata oggi, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, anche questa eccezione in questa parte deve essere respinta, perché ad avviso del pubblico ministero, con riferimento alla notifica al difensore, è sufficiente che sia stata effettuata uno solo dei difensori per le ragioni che sono già indicate, e non era necessario, secondo il pubblico ministero, rinnovare la notifica all'indirizzo di Linosa, perché non c'era scritto non trovato, ma c'era scritto sconosciuto, quindi il Tribunale ha ritenuto logicamente che in un indirizzo dove la persona viene data come sconosciuta, in un meccanismo di elezione di domicilio, di poter effettuare effettuare direttamente la consegna di copia al difensore e di poter così ritenere ritualmente notificato anche all'imputato la notifica dell'avviso per l'odierna udienza. Quindi chiede che anche questa eccezione oggi formulata venga rigettata. L'ufficio del pubblico ministero ha redatto una breve memoria che contiene gli argomenti che sono stati espressi oggi verbalmente. Vi sono anche allegati per comodità del tribunale, evidenziando che peraltro gli originali degli atti che sono stati prodotti in fotocopia riguardanti il fascicolo del pubblico ministero si trovano nel faldone 48, con particolare riferimento alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e anche dell'avviso di conclusione indagini preliminari. Abbiamo allegato l'ordinanza del GUP del 27/1/2005, il verbale di elezione di domicilio che è oggetto della doglianza, che peraltro aveva già forse allegato l'avvocato Refici, e abbiamo allegato le copie delle relate, sia dell'avviso di conclusione indagini preliminari che dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Se il tribunale volesse vedere l'originale, sono nel faldone 48, l'ufficio del PM fornirà al tribunale l'originale. Grazie.
I difensori dei responsabili civili, delle parti civili, hanno qualche osservazione da fare sul punto?
I difensori di parte civile si associano alla posizione del pubblico ministero.
Non ho visto, sono gli allegati. Avvocato Bigliazzi, mi associo. Per praticità ho trovato anch'io le medesime sentenze indicate dal pubblico ministero. Se non sono allegate, per praticità le farei avere. Una delle due è anche in versione integrale.
La memoria del PM? Vediamo di esaminare tutte le eccezioni che sono state formulate fino ad oggi. C'è stata anche una richiesta da parte del difensore dell'imputata Amadei di esclusione delle parti civili. Intanto il Tribunale per il momento si ritira per deliberare sull'eccezione sollevata dall'avvocato Refici.